Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the $1 Million Protection Package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com/aware.
Fantascientificast presenta Talking Trek. Un caloroso saluto a tutti, amiche e amici di Star Trek. Benvenuti a questa speciale puntata di Talking Trek News. Io sono Max e con me c'è Chiara.
Buon caloroso saluto a tutti.
Entrambi, come sapete, ci occupiamo delle news su Star Trek pubblicate sul sito talkingtrek.it.
Questa è una puntata speciale che va in onda in un orario differente dal solito e anche in un giorno differente dal solito, visto che gli amici di The Seventh Rule ci hanno invitato a prendere parte alla Virtual Trek Con 2, una convention virtuale dedicata a Star Trek. Quindi questo panel è inserito nel loro programma e nella manifestazione organizzata quindi da The Seventh Rule, curato da Cyril Clofton, Ryan T. Ask e Marissa Long, mogli del compianto Aaron Eisenberg.
Cogliamo anche l'occasione, ovviamente, per salutare i nostri due colleghi delle dirette assenti in questa occasione, Sofia e Jared. Ciao ragazzi!
Ciao ragazzi, oggi l'appuntamento social spetta a me e quindi è con mio grande piacere che vi ricordo che per seguirci in diretta dovete mettere un like alla pagina Facebook di Talking Trek Star Trek Podcast Italia o seguire e quindi registrarvi, iscrivervi al nostro canale YouTube. Per ricevere le notifiche vi conviene attivare la lampadina che vi permetterà di seguirci nelle nostre dirette settimanali.
Chiara, vedo che c'è già un po' del nostro pubblico numeroso che ci sta seguendo, sono in 50 già, per cui io direi di passare subito a salutarli come di consueto uno per uno. Incominciamo
e
quindi
allora
dal primo che si è collegato, Gennaro Arena, che dice buonasera ragazzi, orario e giorno un po' inusuale.
Effettivamente sì. Ma a noi fa piacere, ma questa è un'opportunità a cui non potevamo mancare assolutamente.
Abbiamo poi Assunta Viviani. Ciao Assunta, buonasera.
Mi Ciao fa Assunta, piacere è sempre un piacere vederti con noi.
Siamo felicissimi di questo. Chiara, a te Riccardo Frascà.
Abbiamo Riccardo Frascà, ciao, anche di lunedì, eccezionalmente, sì eccezionalmente perché oggi appunto c'era questa possibilità che non potevamo farci sfuggire. Abbiamo poi Cristiana Guglielmetti, che ci saluta con un ciao esclamato. Antonio De Stefano, ciao.
Ciao, lunga vita e prosperità.
Lunga vita e prosperità. William Paghini, ciao William, buonasera a te.
Abbiamo Jared, è tornato Jared,
ciao, Jared.
Buonasera. Ciao Jared,
ciao,
buonasera
Jared.
Max. È chiaro, scorrellante, vuol dire che ci stai seguendo, siamo felicissimi di questo. C'è anche Giusimo Rabito che ci segue dicendo buonasera, eccola qua.
Okay. No.
Vai, continua tu, vai con Davide.
Ok, ciao. Davide Caldarelli con un buonasera a tutti.
Ciao Davide.
Ciao. Mariano Stavolo, ciao a tutti. Passo a te la palla, vai.
L'immancabile Davide Picillo, a cui diamo un calorosissimo abbraccio. Ciao Davide. Guarda, abbiamo Jared che ora è dall'altra parte, no? Di solito è dalla parte come noi in questo momento, dice e buonasera popolo. Esatto, e buonasera popolo della chat di Star Trek. Ciro, Salvato, buonasera a tutti carissimo. Fotino, Tino Barletta, ciao Max e Chiara, ciao Tino.
Ciao Tino.
Ed ecco i nostri ospiti, The Seven Rule. Un applauso per The Seven Rule che ci sta ospitando. Hello, hello everybody.
Hello. So I think that we can take a little time to greetings our guests and to greetings all for all the fans of Star Trek franchise who are following us in that moment. I am Chiara and I am with Max.
Hello.
We run the weblog of TalkingTrek.it and we are streaming from Italy, as you can see from our graphic. And you can find us on live on Facebook or YouTube. You can looking for Talking Trek.
Go salutiamo ahead. Ancora. Yeah, salutiamo ancora i ragazzi del Seven Rule che ci stanno seguendo, ci fa assolutamente piacere. Antonio De Stefano, un caro saluto a voi, Max e Chiara, grazie Antonio.
Ciao.
Giordano Bracalente, buonasera a tutti anche a te. E poi qualcuno del pubblico internazionale,
Chiara. We have some international follower right now. Homer Fritzer, Yahi, Live Long and Prosper.
The Seven Rule ci dice una cosa, ecco, activate your universal translator. Non funziona, I'm sorry, it's out of order. Santino Romano, ciao belli, ben ritrovati e buonasera. Assunta Viviani ribadisce, è contenta di vederci, ma abbiamo anche...
E invece quando ci vedete?
Esatto, abbiamo ma anche...
Malissa Longo.
Sì, I understood. Bello,
for, I presume is Malissa Longo.
We don't know. Ma,
I don't know.
E poi Cristina Guglielmetti con mitici, mitici, grazie. E The Seven Rule, we recognize our name.
Many language.
grazie. E vai avanti tu, Chiara.
Poi abbiamo Anne-Marie Segal, ciao belli, sì. Ciao a te.
Anche lei fa parte dello staff di The Seven Rule e ci segue volentieri.
Volentieri, esatto. Homer Fritzel, I understood about seven words, nothing like hearing Ryan T. ask in Italian. That's the problem with the mother tongue.
Suppongo che Ryan T. ask abbia un pessimo italiano a questo punto.
Abbiamo Jared che rimarca il fatto che abbiamo un pubblico internazionale. Sì, oggi abbiamo veramente un pubblico internazionale.
Eh sì, abbiamo toccato anche i 60 visitatori, di cui molti sono anche all'estero, e ci fa veramente, veramente piacere.
Rita Coruzzi, ciao a tutti. Andrea Parolo, ciaone.
Ciaone. Okay. Just Genus, happy day Star Trek family.
Happy day. Positore 76. Dimmi.
È bello sentire questo calore internazionale. Per una volta il fandom italiano e americano si unisce virtualmente.
Qui sono qua con noi, esatto. Abbiamo Positore 76, una piacevole sorpresa. Mi avete trovato dalla TV brutta. E per noi è sempre un piacere. Vai.
Mauro Vallanti, buonasera ragazzi, bellissimo ritrovarvi anche oggi. Max e Oscuro state benissimo e guarda, Chiara, questo è un commento tutto per te, Oscuro è luminosa e bella.
Grazie Mauro, ed è un piacere averti con noi anche oggi.
Stefano Price Prates, non si poteva mancare a questa puntata speciale, i commenti sono tantissimi. Guarda, The Seven Rule, you are doing great, thank you for doing this. Thanks to you.
We have Homer that thinks he needs to learn Italian. Don't worry, we have banners to help you and the other international guests here to understand what we are going to say. So don't worry.
Traduciamolo in italiano a questo punto per il pubblico italiano,
che
vedrete scorrere durante...
Abbiamo bisogno di imparare l'italiano per poter capire meglio il nostro podcast, ma siamo organizzati su tutta la linea e su tutte le lingue, cioè con l'inglese sostanzialmente.
Con l'inglese, esatto. Comunque al pubblico italiano vedrete, oltre noi in particolar modo Chiara, cimentarci nella lingua inglese, vedrete dei banner ogni tanto passare con delle piccole highlights sulle notizie che tratteremo in inglese. In italiano le sentirete, in inglese le potrete leggere. Abbiamo Michele Scramoncin con buonasera e abbiamo anche tantissimi. Ecco, guarda questo bel messaggio. Lawrence Niels di Geek Life Rules. I am embarrassed that I worked in Italy for a few years and I can still only make out some of this, but their positivity is evident. Grazie.
Grazie. Già che ci sono, saluto anche Sabrina. Ciao Sabrina.
Ciao Sabrina. Giusy Morabito dice...
Noi c'eravamo.
Ma saltiamo un attimo da una sponda all'altro dell'Atlantico, torniamo da noi. Robert Kaiser, ciao, non sono americano-italiano, ma sono austriaco. And that's where I guess my Italian knowledge ends. Ok, va bene.
No problem, as we said before, we are organized with English banners for everyone and everybody.
E con questa diretta, in questa modalità bilingue, abbiamo segnato un'epoca e Stefano Price Prates ti dice da venerdì...
Ti vogliamo sottotitoli!
E chiudiamo con Susan Gruner che dice è sempre bello incontrare fan di altri paesi. Ed è veramente...
Adesso è molto più facile che in passato.
Esatto. E siete 70, ragazzi, siete 70. È fantastico.
È veramente un sacco, non c'è, cioè, è bellissimo.
davvero, ci avete davvero reso felici a partire dalla partecipazione alla Virtual Trekcon e ad essere in tanti così a seguirci. Chiara, io direi che potremo iniziare con le ultime notizie del mondo Trek.
Direi di sì. And finally, here we go, we can finally start with the latest news about Star Trek Worlds. Carry on.
Ok, la prima notizia di cui parleremo riguarda il franchise runner di tutto l'universo Star Trek che conosciamo adesso. Parliamo di Alex Kurtzman, come già detto il franchise runner dello Star Trek Universe, che in tante interviste rilasciate prima del debutto della terza stagione di Star Trek Discovery ha lasciato chiaramente intendere che il suo impegno con Star Trek non terminerà nel 2022. Dovete sapere che la Secret Hideout, che era la sua casa di produzione cinetelevisiva, aveva un contratto con la CBS per 5 anni per la realizzazione di vari prodotti a tema Star Trek. Invece ha guadagnato il prolungamento di altri 5 anni del suo contratto. Quindi vuol dire che avremo Alex Kurtzman a dirigere lo Star Trek Universe fino al 2027.
Il che vuol dire, Max, che inevitabilmente ci sarà la possibilità che anche Star Trek Discovery possa avere più stagioni di quelle precedentemente previste.
Infatti dovevano essere 5, come il contratto di Alex Kurtzman. Ora che il contratto è stato allungato, lui si è lasciato un pochino andare e ha detto ma magari ne facciamo 7, così come è stato per The Next Generation, Deep Space Nine e Voyager, oppure andiamo avanti con Discovery finché abbiamo idee, poi quando ci esauriremo ci fermeremo.
E direi che è una bella, è una cosa interessante, ma Discovery non è l'unica serie TV attiva al momento, infatti nel frattempo vediamo prendere vita anche altre serie TV come Star Trek Prodigy, una serie animata firmata Nickelodeon che porterà in campo la versione animata del Capitano Janeway, la cui voce verrà data nuovamente da Kate Mulgrew. Oltre ad avere Prodigy avremo anche Star Trek Strange New Worlds con le avventure del capitano Pike dell'Enterprise sotto il suo comando e infine Section 31 che però è stata posticipata proprio per far spazio a Strange New Worlds.
E fra l'altro Kurtzman con così tante serie da seguire è sicuramente straimpegnato, ovviamente ha dato il comando di ogni serie a qualcun altro, lo showrunner delle varie serie è sempre un'altra persona, ma lui le deve seguire tutte. E per seguirle tutte deve anche garantire che tutte le serie abbiano una loro identità, ma tutte le serie riescano a soddisfare quello che è il zoccolo duro del fandom di Star Trek. Il concetto è, si parte dallo zoccolo duro, che deve essere soddisfatto, e poi con tutte le altre varie piccole serie va a soddisfare delle nicchie di pubblico. Prodigy invece è una vera e propria sfida, perché con Prodigy l'obiettivo è quello di aprire Star Trek a una nuova generazione di appassionati molto giovane, sotto i 15 anni, cosa che, secondo Kurtzman, negli anni Star Trek non è riuscito a fare al meglio.
E a proposito di Star Trek, ritorniamo momentaneamente a parlare di Discovery, perché è stato ufficialmente annunciato durante la premiere della terza stagione che Star Trek Discovery, la quarta stagione, inizierà a essere girata il 2 di novembre presso i
Pinewood Studio. Pinewood Studio di Toronto. Proprio dove era stato posto questo cartello qualche giorno fa per aiutare la troupe e il cast di Star Trek Discovery stagione 4 ad andare nella giusta direzione. It's official. Star Trek Discovery will begin production on its fourth season on November 2nd, 2020.
Inoltre, a proposito di questo, Kurtzman ha anche parlato della produzione delle varie serie TV, annunciando il fatto che la quarta stagione di Discovery e la prima di Strange New Worlds verranno girate in Canada, mentre la seconda di Star Trek Picard verrà girata in California. Infine, Lower Decks verrà semplicemente sviluppata in modalità smart working. È possibile quindi che oltre a Prodigy nel 2021 possa uscire un'altra serie di Star Trek.
E parlando di un'altra serie di Star Trek molto attesa, andiamo a toccare l'argomento Strange New Worlds. Strange New Worlds ha inspiegabilmente avuto un vantaggio su tutte le altre serie di Star Trek recentemente prodotte. Il lockdown ha fatto sì che gli autori, riuniti in stanze virtuali di Zoom, abbiano scritto quasi tutti gli episodi della serie, e questa è una novità, perché tutte le altre produzioni in realtà lavoravano un po' con l'acqua alla gola, mentre registravano, per dire, l'episodio 3 stavano scrivendo l'episodio 4 e quindi si rincorrevano. Con Strange New Worlds non sarà così. Kurtzman ha detto: siamo pronti con tantissime tantissime storie.
E sempre parlando di Kurtzman e del suo lavoro con il franchise di Star Trek, il suo desiderio più segreto e profondo sarebbe quello di unire il mondo cinematografico a quello delle serie TV, e quindi di unire sotto un unico cappello la produzione filmica e quella televisiva.
Ne approfitto per rispondere al commento di Cristina Guglielmetti, che ci chiede se si hanno news sulla data d'inizio delle registrazioni della seconda stagione di Star Trek Picard. Questa data d'inizio è stata posticipata più volte proprio per motivi Covid, ora è fissata per gennaio 2021, se non ci saranno ulteriori problemi, sempre con la pandemia.
Quindi, a questo punto, che cosa ne pensiamo noi di queste notizie riguardo a Kurtzman, e cosa ne pensa il nostro pubblico, Max? Cosa ne pensi?
Ma io sono da un lato molto contento che l'universo di Star Trek rimanga in mano a una sola persona, almeno riusciremo ad avere un po' di coerenza. Poi i prodotti che verranno realizzati, come ha detto lo stesso Kurtzman, non necessariamente piaceranno a tutti. A Chiara potrebbe piacere Prodigy, a Max potrebbe piacere Strange New Worlds, a Jared e Sofia, lo sappiamo, piace tantissimo Star Trek Discovery, oppure anche a noi due piace Star Trek Lower Decks. Questo non è più un problema, secondo il piano in mente ad Alex Kurtzman, perché Star Trek diventa un prodotto ad ampio spettro che è capace di soddisfare i gusti di tutti. E tu, Chiara, cosa ne pensi?
Direi che sono contenta che Star Trek sia nuovamente con noi, e tutta questa serie di produzioni permetterà di ampliare un pubblico che dal 2005 fino al 2009, cioè tra il 2005 e il 2009, è stato piuttosto rarefatto.
Sì.
E di conseguenza live long and prosper, sul serio.
Sì, decisamente. Guarda, c'è William Paghini che ci fa una domanda: sezione 31 la faranno?
Molto probabilmente sì, al momento però ha precedenza Strange New Worlds, quindi non sappiamo esattamente quando uscirà.
E Peter H ci dice, Chiara,
che even though I don't speak Italian, it's interesting listening to Star Trek news in another language. The pictures and closed captions help us following along. Ti ringraziamo. Il commento riguarda il fatto che gli interessa, è interessante seguire panel di Star Trek anche in altre lingue, si congratula e si complimenta anche per il lavoro di immagini che ci accompagnano.
E gradisce il closed caption, cioè il sottotitolo. Stanno continuando ad arrivare commenti. Rita Coruzzi dice che è favoloso, si riferisce evidentemente al lavoro di Alex Kurtzman. Assunta Viviani: io sono super felice di sentire tutte queste notizie positive e noi siamo felicissimi di darle. E Andrea Parolo: prodotto ad ampio spettro, quindi contaminazioni reciproche. Cosa ne pensi, Chiara?
Che dovranno fare tanti viaggi nel tempo o usare l'holodeck. A proposito, vorrei portare questo: it just shows just how much Trek brings us together. It's true, because without Star Trek we couldn't be there.
The Seven Rule Virtual Trek Con presents a free one-hour Star Trek film at Italian Class. Sì, praticamente stiamo facendo un lavoro di istruzione sull'italiano e Star Trek, è bellissimo.
Esatto. C'è il nostro caro Jared che ci chiede se si possano attivare anche i sottotitoli in Klingon. Guarda, purtroppo al momento il Klingon non lo so. Magari per l'anno prossimo dovrei riuscire a imparare a saperlo abbastanza bene da farlo.
Direi di sospendere momentaneamente i commenti del pubblico, dando tempo appunto a chi ci segue di continuare a scrivere. Noi entriamo in un altro argomento, Chiara.
Sì.
Parliamo di...
Perché parliamo della terza stagione di Discovery, che come sapete tutti è andata in onda la premiere la settimana scorsa, il giovedì per gli Stati Uniti e il Canada, venerdì per il resto del mondo. Ora, secondo te, Max, che cosa dovremmo aspettarci dal futuro? What will... bring us the future of from Discovery.
Guarda, onestamente io prima di pensare a 930 anni nel futuro direi di pensare all'immediato futuro, da qui a gennaio. Direi di parlare dei titoli della attuale stagione di Star Trek Discovery, perché proprio in queste ultime ore sono apparse in rete i titoli di tutti e 13 gli episodi della stagione e ci sono anche i registi di ogni singolo episodio.
È fantastico, ma a me sovviene una domanda. Abbiamo un episodio che si intitola il primo The Top Is You, Part 1, che in italiano è stato tradotto come Questa Speranza Sei Tu, ma la seconda parte, Where Is The Top Is You, Part 2?
Allora, The Top Is You, Part 1, Far From Home, People of Heart, Forget Me Not, Die Trying, Scavenger, Unification, terza parte, The Sanctuary, Terra Firma, The Citadel, The Good of the People, Outside, sì, non c'è. Non c'è, è inutile, non c'è. Però va detta una cosa. Dove vedete gli asterischi, vuol dire che il titolo non è ufficialmente confermato. Si presume sia questo, ma potrebbe cambiare. Quindi magari, cosa potrebbe succedere?
Magari l'ultimo episodio della stagione potrebbe cambiare titolo e concludere il cerchio iniziato con il primo. Comunque, Riccardo, sono sicura che il Klingon sia difficile, però sai, l'università offre corsi. Così.
Ma se non mi sbaglio, l'Università di Torino ha avuto, o ha ancora, non lo so, un corso di Klingon.
Sì, Klingon, Elfico e non mi ricordo più quale lingua... Quindi sì, sarebbe diverso. L'avrei seguito volentieri, Covid permettendo, ma non è stato possibile.
Benissimo. Vedo che Anne-Marie ci segnala People of Art, Frakes. Frakes, abbiamo gli episodi, tre episodi che dirigerà Jonathan Frakes, che sono il terzo, appunto, quello segnalato da Anne-Marie, che
The
vedrà
Sanctuary.
E The Sanctuary, che è l'ottavo.
E... il dodicesimo, The Good of the People.
E The Good of the People, esatto, il penultimo, benissimo.
Esatto.
Poi abbiamo la Tunde Zunsamni che dirige sia il primo che il secondo e l'ultimo, motivo in più per pensare che The Top Is You Part 2 sia esattamente l'ultimo, magari, perché diretto dallo stesso. E poi, oh guarda, abbiamo un commento di Jarrett che dice mi sarebbe piaciuto vedere Alex Kurtzman alla regia con l'episodio Brother, che è il primo della seconda stagione, realizzò un piccolo capolavoro. Personalmente, Chiara, io mi ricordo il primo episodio della seconda stagione di Star Trek Discovery, come penso anche te, e effettivamente era un piccolo capolavoro di regia ed era estremamente cinematografico. Kurtzman alla regia...
Ci sta fare, infatti potrebbe avere anche un senso qui dopo, magari eventualmente un film gestito dallo stesso Kurtzman, avrebbe logicità di causa.
E tornando alla commissione,
Tornando ai titoli, è
sì.
interessante notare come vi sia un episodio sequel di due episodi di The Next Generation, Unification Part 1 and Part 2, che in italiano erano stati intitolati Il segreto di Spock, ed erano incentrati sul tentativo di riunificazione dei Romulani e dei Vulcaniani. Tu cosa ne pensi di questo?
Che secondo me c'è qualcosa che non quadra in un'affermazione della showrunner di Star Trek Discovery terza stagione. Sto parlando di Michelle Paradise, che aveva affermato che con la terza stagione non avevano alcuna intenzione di avere a che fare col passato di Star Trek. Ma a quanto pare qualche legame hanno comunque cercato di mantenerlo se fanno un episodio che è la terza parte di un dittico visto in The Next Generation. Fra l'altro, grandissimo episodio che ha segnato il ritorno di Spock e ha riportato Denise Crosby nei panni non di Tasha Yar, ma di Sela, la sua figlia, da una linea temporale alternativa.
Ma guarda, allora, Discovery sicuramente viaggia un bel po' nel futuro, perché comunque ce l'abbiamo ben 930 anni rispetto alla timeline da cui è partita, che è quella della serie classica. Si colloca quindi ben oltre tutti i viaggi spaziali, tutti i viaggi temporali, tutte le realtà alternative che abbiamo visto a partire da The Next Generation, passando per Deep Space Nine e arrivando a Voyager. Quindi persino oltre tutti i futuri possibili alternativi che ci sono stati proposti. È però un po' difficile, diciamo, ignorare il passato di Star Trek, perché ci sono delle storie che è necessario, di cui è necessario tenere di conto. Tra l'altro, nel 3188 la Federazione non esiste più, o comunque è ridotta all'ombra di se stessa. E questo non per colpa della Federazione stessa, visto che comunque fino al XX secolo, XXI secolo, sembrava essere perfettamente a posto, perfettamente in ordine, e anzi, andava addirittura bene, molto bene.
Guarda, hai ragione, effettivamente ce l'hanno proprio detto, e con i futuri alternativi che abbiamo avuto occasione di vedere, il tempo, diciamo, era stato tracciato fino quasi a 200 anni prima di Star Trek Discovery terza stagione. Poi il viaggio nel tempo è da sempre stato problematico. Insomma, all'interno dell'universo di Star Trek è stato affrontato in tante maniere diverse, al punto che si era arrivati a dover in qualche modo normarlo, non tanto per le storie, dove comunque veniva gestito, ma anche proprio dal punto di vista creativo. Bisognava limitarne l'utilizzo. Dentro le storie, dentro gli episodi, abbiamo visto delle direttive temporali, abbiamo visto l'istituzione dell'agenzia temporale della Federazione. Poi un accordo temporale interstellare e alla fine addirittura una guerra fredda temporale. Tutte queste cose però in Discovery dovrebbero essere lasciate da parte, a quanto pare.
Però tieni conto che questi sono tutti elementi che non possono far altro che creare continuità, non possono comunque essere ignorati. Anzi, è possibile che ci siano addirittura dei personaggi del passato di Star Trek che possono decidere di far riapparire. Uno è il dottore, l'ME, il medico
Medico olografico di emergenza.
di emergenza, l'EMH di Voyager, di cui abbiamo un backup che a un certo punto riesce a risolvere un problema e poi dopo ritorna verso il quadrante alfa, ma ben dopo il 24° secolo. Certo, la matrice originale è ritornata nel quadrante alfa con l'equipaggio. Un altro invece potrebbe essere niente meno che il simbionte Dax, che abbiamo visto comparire in due personaggi differenti, in due simbionti differenti, in Star Trek Deep Space Nine.
Jadzia ed Ezri.
Jadzia ed Ezra, esatto.
Ma guarda, sui Trill sappiamo che ci saranno in Discovery terza stagione, quindi qualche pensiero lo si può fare. I simbionti sono estremamente longevi, vedere un Dax all'interno di Discovery terza stagione sarebbe quantomeno entusiasmante. Secondo me ci potrebbe essere qualche problema con lo span di vita, l'arco vitale dei simbionti.
Sì, anche più di qualche, perché secondo la timeline che ci è fornita da Star Trek, almeno fino a DS9 Voyager, in realtà il simbionte Drax sarebbe nato nel 2018, quindi avrebbe allegramente 2 anni, sarebbe un neonato, comunque.
È in giro adesso.
Esatto, è in giro adesso. E normalmente il lifespan di un simbionte dura non più di 500-600 anni, cioè sì. Siamo 800 anni dopo Discovery, dopo DS9. 800 anni, cioè, mi sembra un po' eccessivo persino per Drax.
Sì, beh, sarebbe nato 2 anni fa, nel 3188, avrebbe troppi anni, più di 900, sì, sarebbe davvero troppo. Ok, mettiamo una pietra sopra Drax, allora, non c'è questa possibilità, allora. Troveremo degli altri Thrill, possiamo dire questo.
Ah, beh, assolutamente. Troveremo sicuramente degli altri Thrill.
Che dici? Leggiamo qualche commento del nostro pubblico. C'era stato un momento di attenzione su Kirk William Shatner. Allora, guarda, Federico Borsotto ci chiede: c'è la possibilità di vedere un cameo di William Shatner nei nuovi progetti? Allora, Edoardo, purtroppo il nostro William Shatner è un pochino complicato da gestire. È una personalità dall'ego abbastanza ampio e non gradisce apparire sotto forma di cameo. Vuole un ruolo definito, una storia, anche se pur breve, che lo possa glorificare. Quindi, sulla base di questo, è molto difficile vedere William Shatner. Ma, specialmente grazie a Strange New Worlds, c'è la possibilità di vederlo, il capitano, anzi all'epoca il tenente Kirk, interpretato da qualcun altro, perché come giorni ci siamo, come tempo, diciamo, come anni ci siamo, no Chiara?
Assolutamente sì, quindi sì, Shatner è anche piuttosto anziano, quindi difficilmente in un Strange New Worlds lo si può vedere, anche perché Kirk non ha 90 anni, ne ha parecchio meno, no? È un giovane tenente, magari che serve addirittura a bordo dell'Enterprise, perché comunque nessuno lo giura, o era sulla Farragut?
Non era sull'Enterprise all'epoca. Sì.
Quindi comunque è possibile che ci siano delle missioni in cui si vede un giovane Kirk fare la sua comparsa,
sì.
Però Shatner la vedo un po' dura.
Sì, sarà molto dura. Andrea Parolo: penso che ci siano dei capitoli, tematiche, pietre miliari che in tutti gli universi di Star Trek debbano essere esplorati e approfonditi e possano dare ancora tante perle a livello di storia e creatività. Chiara, secondo te qual è una tematica centrale che deve essere approfondita in ogni serie di Star Trek?
Allora, a parte l'individualità, che comunque è fondamentale, e col mondo di oggi non è sempre più attuale l'individualità, visto la dipendenza anche comunque da attrezzatura elettronica, che ci fa molto Borg, adesso senza voler fare battute. Direi anche... Mi era venuto in mente prima. Direi...
Vabbè, tu hai parlato di Borg. Anche?
L'eguaglianza, il voler accettare gli altri, l'estraneo, l'altro, diverso rispetto a noi, che non è purtroppo ancora una cosa...
Così acquisita al giorno
d'oggi. Così acquisita e così radicata nella nostra cultura.
Sì, sono tematiche centrali e effettivamente in tutte le serie di Star Trek le ritroviamo sempre. A me personalmente è piaciuto molto nel primo episodio della terza stagione di Star Trek Discovery il discorso che caratterizza il finale. In quel momento si percepisce lo spirito di Star Trek che si riassume nel non astronavi, non armi o tecnologie particolarmente avanzate, ma il desiderio di arrivare a qualche cosa che abbia un valore e che sia elevante per la specie umana e anche per tutte le altre specie che si possono incontrare nello spazio. Stefano Garioni ci dice: c'è un errore, in Enterprise Daniels diceva a Archer che la federazione già non esisteva più nel XXIX secolo. Beh, quello che ci fa vedere Daniels è un Enterprise J che fa parte comunque della federazione. Comunque, se c'è anche qualcun altro oltre a te Stefano che ha questo ricordo chiaro, segnalatecelo, perché siamo ovviamente più che disponibili a mettere in discussione quello che dicono gli showrunner.
E soprattutto siamo umani e non possiamo ricordare, cioè purtroppo io non mi ricordo tutto di tutto, quindi sicuramente qualche colpo lo abbiamo solo preso durante la serata.
Andiamo da Antonio De Stefano. Chiara, a te.
Secondo voi ci sarà la possibilità di vedere in qualche modo gli Q in Discovery? Our Antonio is asking us if in Discovery we will be able to see anyone from the Q Continuum. Beh, se non erro, c'era questa possibilità, no? Era sbucata da qualche parte questa possibilità.
Sì, è una delle tante teorie che sono state portate avanti anche da noi, onestamente, nei nostri articoli, sulla motivazione del grande fuoco, The Burn. Avevo difficoltà a ricollocare in italiano e inglese. Potrebbe anche esserci un intervento di Q, ma non lo sappiamo, obiettivamente non lo sappiamo. Di sicuro Q può apparire dove e come e quando vuole. Per cui...
Mamma mia, mi divertirei un sacco se molestasse quelli da Discovery.
Un bel battibecco Q, Michael Burnham, Q, Tilly. Q e
Q,
Tilly.
No, Q, Michael Burnham, ti prego, sarebbe spettacolare.
Secondo voi, pubblico, chi riuscirebbe a tenere testa tra i personaggi di Discovery a Q? Vogliamo le vostre risposte, scrivetele che le mandiamo in onda. Intanto Giusimo Rabito dice il Moe, cioè Robert Picardo nei panni del dottore olografico di emergenza, potrebbe essere il più plausibile. È un ologramma,
a meno che non abbia deciso a un certo punto di far terminare il suo programma, perché comunque nel suo percorso verso l'umanità, in Voyager era una miniera da questo punto di vista qua, potrebbe aver deciso che una volta visti passare, morire i suoi amici, forse sostanzialmente l'unica famiglia che conosce, abbia deciso di far spegnere il suo programma, far cancellare il suo programma.
The Seven Rule, ascoltarvi è così divertente, grazie.
C'è Homer che ci chiede: when you watch Star Trek, do you watch in English or Italian or both? I hate to think you missed out on William Shatner saying sabotage. Well, I can talk for myself. I watched all the show in English.
I usually watch all the episodes in Italian with closed caption in English and vice versa.
No, me only in English with the subscribes in English. I'm obviously.
Sì,
c'è uno Stefano Ancis che dà ragione a te. Una discussione tra cui Tilly penso che sarebbe molto divertente.
Sì, a me piacerebbe moltissimo. Secondo me Tilly riuscirebbe a metterlo in crisi, ecco, comunque. Secondo me
Edoardo Borsetto dà ragione a te.
Ma però, scusate, però c'è Cristina Guglielmetti che dice Q contro Lerel. Ci piace. Positrone 76.
Vai.
Dicevo, c'era Positrone 76 che si ricollegava al discorso di Daniels. Daniels lo dice quando torna indietro e ingaggia Archer, ma poi alla fine della guerra Daniels dice che è tornato tutto a posto. Ecco, comunque in teoria il 29esimo secolo è ancora possibile il crollo. Bene, una storia che si può riscrivere.
Poi abbiamo, ritornando al medico olografico d'emergenza, Antonio De Stefano. Il medico, l'MOE in effetti potrebbe apparire, poi Picard è sempre uguale, non invecchia, sarà mica un vero ologramma. Mentre Giusy ci dice che l'MOE come data vuole conquistare la sua umanità. Assolutamente sì, infatti non sarebbe poi così out of the ordinary che decida a un certo punto di terminare il programma.
Esatto, abbiamo dei commenti riguardo al modo in cui si guardano gli episodi di Star Trek anche dal lato oltreatlantico. I use English closed captions also for Star Trek. Questa è Yvette Blackmon Tom. E Kimber Spores ci dice Q and Tilly would be such an interesting pairing. Ok, siamo d'accordo. Vediamo se c'è ancora qualche commento e poi passiamo alla prossima notizia, che è un pochino più leggera.
Direi che abbiamo qua Robert Kaiser, but there are also quite a few that go with their own languages. If their understanding of English is that good. Yes, of course. I know some of my friends that prefer watching Star Trek in Italian because they don't understand very well English is perfectly fine and understanding.
Passiamo al prossimo argomento sfruttando l'introduzione fornitaci da Stefano Garioni. Q contro ruggine. Ruggine per il nostro pubblico internazionale è Grudge, the cat. Ok? Dunque, parliamo un attimo del primo episodio di Star Trek Discovery, terza stagione.
Vorrei mica sapere se mi è piaciuto per caso.
No, so quanto ti sia piaciuto, del resto è piaciuto nello stesso modo anche a me, quindi in realtà volevo proprio chiederti cosa ne pensi di Ruggine.
Ma allora, è sicuramente un bellissimo gattone, spettacolare, ma siamo sicuri sia davvero un gatto?
In realtà circolano un bel po' di teorie su questo stupendo gattone, eccolo qua. Alcuni pensano che sia un mutaforma di qualche tipo, se ne sono visti diversi in Star Trek, oppure un gatto come Isis, non so se vi ricordate nell'episodio Missione Terra della serie classica con Gary Seven, il gatto che nero, molto elegante, che poteva comunicare telepaticamente e prendeva le sembianze di una donna altrettanto elegante. Secondo te, Chiara?
Direi che sfrutto la palla che mi lancia Kimber Sports, che dice Grudge is a queen, proprio perché effettivamente Book, mentre parla con il pirata Cosmo, gli dice che effettivamente Grudge è una regina, con il pirata che gli fa osservare come una volta arrossita possa dare da mangiare, possa nutrire un intero pianeta. Quindi sì, la possibilità che sia un mutaforma in realtà è piuttosto palese. Quindi che sia davvero una regina di qualche reame, che sia davvero un mutaforma, è possibile?
Ma guarda, con Star Trek tutto è possibile. Ci sono state situazioni in cui sono state lanciate delle pietre, delle idee e poi non si è avuto nulla, ma altre in cui invece sono scaturite delle storie bellissime e fantastiche. Ora, che Grudge possa diventare un'altra forma di vita talmente grande da sfamare un intero pianeta, non lo so, forse sarebbe eccessivo anche per Star Trek. Ci sono però altre alternative. Potrebbe essere un gatto sintetico, nel senso, abbiamo visto degli androidi bioevoluti in Star Trek Picard, potrebbe essere un'ulteriore evoluzione della elaborazione biologica degli esseri viventi ed essere quindi una sorta di sintetico androide, oppure in Star Trek Discovery abbiamo avuto il debutto della materia programmabile, abbiamo visto oggetti che venivano riprogrammati e costruiti, magari possiamo anche ricostruire un animale da compagnia a livelli quindi più bassi rispetto a quello di un essere umano, e potrebbe essere qualcosa di riprogrammabile tecnologicamente in tante forme. Questo ovviamente non lo possiamo sapere. Nel frattempo vedo che scorrono un po' di commenti. Che mi dici,
sì,
Chiara?
Io sto cercando di stare dietro a tutti i nostri follower. È un'attività complessa oggi, perché ce ne sono davvero un sacco. Non mi aspettavo di avere tutta questa gente. È fantastico.
È bellissimo, hai ragione.
E a proposito di Borg, io che chiaramente con i Borg a un certo punto sbavo dietro i Borg, va bene?
Lei
immagino
è fan dei Borg,
La resistenza è inutile, ricordatelo. Immagino anche i Borg allestiti, interpretati e reinventati con la tecnologia della serie Discovery. Sarebbe interessante. Assolutamente sì. Renderebbe tutto più spettacolare.
E secondo te come sarebbero i Borg nel 32esimo secolo? Come si sarebbero evoluti?
Magari sono finalmente riusciti a conquistare la particella Omega.
Oh mamma mia, la particella Omega è un'altra delle ipotesi che sono state portate avanti per giustificare il grande fuoco, che il rilascio della particella Omega per qualche motivo abbia distrutto gran parte del subspazio e conseguentemente anche dei cristalli di dilitio, mettendo in crisi tutti i sistemi di comunicazione fisici e eterici della flotta.
Non vorrei dire, ma qua abbiamo un Borg with programmable matter that could be dangerous. Yes, yes, it could be very, very dangerous. Absolutely.
Rita Coruzzi ci chiede, io mi domando la Giorgio cosa farà in futuro. Di sicuro nel prossimo episodio tira delle mazzate come sempre, perché l'abbiamo vista nel trailer che picchia duro come al solito. però il suo destino dovrebbe essere di andare a finire dove? Nella sezione 31, o meglio nella serie dedicata alla sezione 31, che non sappiamo bene ancora
quando sia ambientata.
Esatto, dove e quando. E visto che è stata posticipata per far posto a Strange New Worlds, dovremo aspettare ancora un bel po', ecco. Okay. Abbiamo parlato di Isis prima, hanno riconosciuto, ecco, vedete, anche a Sottoviviani dice in Star Trek la serie classica Cat's Paw si vede il gatto che poi si trasforma in donna, ci sono vari e tanti riferimenti, ma Grudge piace a tutti, guarda.
E abbiamo Mauro Vallanti che dice la tesi su Grudge è plausibile e interessante. Max, Chiara, io aggiungerei anche il paragone ricordo con un episodio bellissimo della TOS, il gatto nero, nel quale poi il gatto era un alter ego della conturbante Silvia.
Esattamente, i gatti, vabbè, poi ragazzi pensiamoci, cioè, abbiamo visto tantissimi animali in Star Trek, dal pesce Livingston di Picard al Selat di Spock, a Spot, poi insomma nel precedente episodio avevamo un pappagallino sveglia, gli animali sono sempre trattati con molta cura e molti dettagli e attenzione all'interno di Star Trek, per cui aspettiamoci qualcosa.
Poi abbiamo tutti gli anni, una di noi. Ciao Assunta, è spettacolare, anche a me piace un sacco i Borg e salutiamo direi Sofia. Ciao Sofia.
Ciao Sofia, ciao la nostra
ciao,
Sofia.
Sofia. Speriamo di rivedere presto la Giorgio, mi manca. Tanto sicuramente, se non erro, nella prossima puntata dovrebbe comparire sicuramente, quindi...
Sì. Sarà lì a tirar mazzate. Io direi a questo punto di procedere e di passare alla prossima notizia.
Che è molto interessante perché siamo orgogliosi di mostrare per la prima volta in streaming il trailer di un importante documentario dedicato a tutti i fan di Star Trek in Italia.
We are proud to show for the first time in streaming the international trailer of the first documentary dedicated to the Star Trek fandom in Italy. Stiamo parlando di Trek It. Eccolo qua, potete vedere la locandina. È stato realizzato da Marcello Rossi e Roberto Baldassari ed è un bellissimo documentario, noi speriamo.
We are talking about Trek It, the first documentary in Italian who talked about the Italian fandom of Star Trek, realized by Marcello Rossi and Roberto Baldassari.
Vediamo il trailer internazionale?
Vado.
Credo che sotto ci sia la sensazione bella dell'appartenenza a una comunità.
Sono stati mesi in cui abbiamo fatto i carpentieri, abbiamo fatto i pittori, abbiamo fatto i designer.
È la prima divisa di Star Trek nello spazio.
Che quelli che vanno a camminare sulle montagne, no?
Proviamo a conoscerli meglio.
Un trekker fa come filosofia di vita proprio la filosofia di Star Trek.
Noi siamo stati il primo club al mondo ad avere un riconoscimento ufficiale nei titoli di coda di una serie televisiva.
È un ricettacolo proprio di gente a cui vuoi bene.
Io mi diverto un sacco a mettermi in costume.
Ma certo che ci guadagna.
È stato il giorno peggiore della mia vita.
Si è aperto un mondo.
E io le ho detto, guarda, che essere strani è una cosa buona, perché non siamo tutti uguali.
Possiamo dirvi che il documentario ripercorre gli anni a partire dai quali è stato fondato lo Star Trek Italian Club, lo STIC, che è arrivato ai giorni nostri, ha ben 35 anni di storia e più e ha percorso un'epoca sin dai suoi albori, perché i primi fan che hanno realizzato, che si sono uniti, si sono incontrati per creare lo STIC, praticamente sono dei pionieri di Star Trek in Italia, visto che all'epoca per tenersi in contatto c'erano le lettere, c'erano le chiamate con il telefono fisso, non c'era internet. Non c'è la facilità con cui c'è adesso il tenersi in contatto. Ideatore dello STIC è stato Alberto Elisiero, che è conosciuto da tutti i fan di Star Trek, diciamo di vecchia data, gli hardcore, come l'ammiraglio. Il documentario celebra anche, e direi quasi soprattutto la sua figura, i traguardi e gli sforzi per lui compiuti che, assieme ad altri fan, hanno portato, che assieme all'aiuto fornito da altri fan, hanno portato Star Trek a essere riconosciuto e accettato su tutto il territorio italiano.
Il documentario è stata innanzitutto una grande sfida, da quello che ci ha potuto dire Marcello Rossi e ci ha potuto dire anche Roberto Valdassari. Loro ci hanno fornito questo trailer in esclusiva per il pubblico internazionale, e è interessante anche notare che lo STIC, lo Star Trek Italian Club, è stato molto importante sul territorio italiano, perché è stato il primo fan club al mondo a supervisionare gli adattamenti nella propria lingua, cioè l'italiano, di tutti i prodotti che arrivavano dall'America e venivano importati in Italia: fumetti, libri, episodi televisivi, film cinematografici. Lo STIC, lo Star Trek Italian Club, continua anche adesso a garantire che Star Trek in italiano sia coerente, e questo è un grandissimo dono che viene fatto a tutti i fan.
The making of Trek It took 4 years between 2016 and 2020 with over 40 interviews and hundreds of hours of archive footage viewed. Documentario, visto che qualcuno lo chiedeva, tra cui Davide Caltarelli, ma si potrà vedere da qualche parte, verrà proiettato in anteprima alla 16ª reunion, che è una convention molto intima che si dovrebbe tenere tra il 13 e il 15 novembre. Bisogna vedere poi dopo cosa diranno le norme anti-Covid. Dopodiché cercherà la sua via nella distribuzione video nazionale e internazionale.
Come ha detto prima Chiara, in lingua inglese, ci sono voluti 4 anni di lavorazione, dal 2016 al 2020, per realizzare Trek It, con oltre 40 persone intervistate in 6 diverse città italiane, e centinaia e centinaia di ore di filmati di archivio, di convention, di manifestazioni, visionati per estrarre il meglio e proporlo in questo documentario. Se volete saperne di più, c'è la pagina Facebook Trek It, cerchiatela. Per quanto riguarda la reunion organizzata dallo STIC, andate sulla pagina dello STIC, lì troverete tutte le informazioni. Per quanto riguarda il poter vedere il documentario, come ha detto Chiara, alla reunion verrà mostrato in anteprima, poi si spera di vederlo nei circuiti home video o addirittura nei cinema, ma questo non lo possiamo sapere.
Ci sono vari commenti su questo documentario. Vabbè, Mauro Vallanti, che ho appena evidenziato, meraviglia, rivedere il maestro Leonard Nimoy sorridente scuote e commuove, idem per Alberto Di Siero, grande pioniere, sono sicuro che il docu farà venire qualche lacrimuccia di commozione a molti di noi. Mentre abbiamo Sofia che dice che non vede l'ora di vederlo, e Andrea Parolo che dice sarebbe bello averli a Talking Trek per poter approfondire il documentario e tutto il suo indotto.
Potrebbe succedere, non sappiamo cosa potrebbe riservarci il futuro.
Mentre i nostri amici di The Seventh Rule commentano con cool.
Anche perché documentari sul fandom internazionale se ne sono fatti tanti, ma su quello italiano mai, e questo è il primo. Per cui è bello esserci, è bello far parte della famiglia.
Cristina Coglielmetti dice invitate Marcello Rossi.
Le porte sono aperte.
Ovviamente, sempre e comunque.
Esatto. Chiara.
Max, tu, dimmi. Visto che comunque rispetto a me, che sono di una generazione totalmente diversa dalla tua per ovvi motivi, come ti approcci a questo documentario?
Chiara, onestamente io parte di quei 35 anni li ho vissuti, non tutti ovviamente, perché sono arrivato quando il club esisteva già, e ho avuto modo di partecipare a tutte quelle iniziative pionieristiche di cui parlavi prima, per cui sì, ci scambiavamo lettere scritte a mano, che viaggiavano per mesi prima di arrivare a destinazione, passavamo ore al telefono di notte e di giorno, ma al telefono fisso, quello che costava 200 lire a ogni scatto e quindi era costosissimo. Il materiale che si riceveva dall'America arrivava in ritardo di mesi, però all'epoca non c'era internet, c'era il bollettino, c'era la rivista, che esiste tuttora, lo speaker la produce ancora adesso, e quindi si doveva per forza diventare più intimi, più stretti, più vicini in questo modo per poter parlare di Star Trek. Oggi è diverso perché guarda semplicemente noi due in questo momento, a quanti chilometri siamo l'uno dall'altra?
170 più o meno.
Più o meno, esatto.
Metro più, metro meno, adesso metro non siamo essere spagnoli.
E i nostri amici di The Seventh Rule a quanti chilometri sono da noi? Migliaia?
Molti migliaia. Di più.
Eppure siamo però, tutti qui.
Esatto, noi siamo tutti qua. Devo dire che sarà interessante vedere quel documentario perché parla di un periodo che io per ovvi motivi non ho vissuto. Quindi io sono già in un periodo in cui c'è stato il passaggio a internet e quindi in sostanza io ho vissuto sia senza che con.
Sì.
E chiaramente le notizie che ricevo io sono a velocità luce rispetto a quelle che potevi ricevere tu.
Sì.
I miei contatti con i miei colleghi, piuttosto che con tanti altri fan, è a uno schiocco di dita rispetto al passato.
Vero.
Quindi sono interessata e veramente curiosa di vederlo.
Vedi, paradossalmente, all'epoca bisognava incontrarsi per stringersi semplicemente la mano. Oggi noi dobbiamo fare una cosa più o meno così. Per riuscire a toccarci e non ce la facciamo, però è come se succedesse.
Esatto, però ti dirò, è sicuramente molto utile, è molto, una cosa molto bella e molto utile, ma sarà che io sono antica, sarò vecchia dentro, non so che cosa dirti, ma io ancora preferisco viaggiare.
Sì, è un'esperienza che non bisogna mai smettere di fare.
Sofia quindi, ci dice... Sofia dice che il documentario le avrebbe fatto super comodo mentre scriveva la tesi. Comunque davvero sono super curiosa, già dal trailer sembra un lavorone.
Sofia.
Sì, dal trailer sembra davvero un lavorone. Invece Giusy dice che io sarò il futuro. Sì, sarò il futuro, vero?
Avrai il teletrasporto, Chiara, dai.
Ma anche no, guarda, mi continuo a dire che camminare funziona benissimo.
Sei della scuola della Pulaski e di Bones.
Io qualche problemino tecnico col teletrasporto. Comunque grazie Giusy, è stato molto carino da parte tua.
Onestamente comunque Chiara sì, non vedo l'ora di vederlo, perché sarà un tuffo proprio nella storria che in parte ho vissuto, sì. E se vorrai vederlo con me sarò fiero di poterlo condividere.
Anche perché probabilmente ci saranno dei passaggi che per ovvi motivi non capito.
Sì, va bene.
O che capirò a latere, comunque.
Sì. E direi che con questa ultima notizia abbiamo raggiunto il limite del nostro tempo.
Yes, and so either say that here we are. It's been an honor to be with all of you, Italian and foreign followers. Max, would you like to remember our social links?
With pleasure. As you can see below, you can find us on Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn, Telegram, and on our website talkingtrek.it. È stato un piacere passare questa serata con te, Chiara, e con tutto il nostro fantastico pubblico nazionale e internazionale.
E io ringrazio te, ringrazio i nostri follower, i nostri compagni di viaggio che sempre ci seguono e mi permetto di ricordarvi che ringraziamo in particolare gli amici di The Seventh Rule per averci ospitato nella loro fantastica Virtual Trek Con 2 e vi consigliamo di seguirli sul loro canale YouTube.
We would like to especially thank the friends of the Seventh Rule for hosting us in their fantastic Virtual Trek Con 2. Follow them on the YouTube channel below.
Okay. So, ecco qua. Either say, let's see what's out there.
Engage.
As long for now, live long and prosper.
Live long and prosper. Io invece vi ricordo l'appuntamento per venerdì prossimo alle 23.30 con la recensione del secondo episodio di Star Trek Discovery qua sui nostri canali di Talking Trek.
Ciao!
Ciao!
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the $1 Million Protection Package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com/aware.